ecosistema, ambiente, economia, società e innovazione.
The Wall Street Establishment.
Un programma a cura di Earth Day Italia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori da Tiziana Tuccillo. Bentornati all'ascolto di Ecosistema, il programma di ambiente, economia, innovazione e società realizzato da Earth Day Italia e trasmesso nello spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia. Come è arrivata una medusa cinese a nuotare in un lago degli Appennini? E come può una felce acquatica brasiliana rappresentare un pericolo per gli animali che abitano un pozzo carsico in provincia di Roma? Sono due esempi delle cosiddette specie aliene, animali e vegetali introdotti per caso, per incuria o per errore in ecosistemi locali, minandone l'equilibrio millenario. L'Unione Europea ha stilato una lista di una settantina di specie esotiche presenti nel nostro continente, dal gambero della Louisiana al calabrone asiatico, dalla rana toro americana al pesce gatto dei coralli, dal giacinto d'acqua al rabarbaro gigante. Tutte presenze che i cittadini europei dovrebbero conoscere e segnalare se hanno a cuore la sopravvivenza di animali, piante ed ecosistemi originari dei nostri ambienti naturali. E ne parliamo ospitando di nuovo Andrea Monaco, zoologo ed autorevole esperto in animali problematici e specie aliene. Lo ha intervistato per noi Giuliano Giulianini.
Dottor Monaco, l'argomento è quello delle specie aliene, ovvero quelle specie animali e vegetali che invadono le nicchie ecologiche delle specie endemiche del luogo, di un luogo, in questo caso stiamo parlando ovviamente dell'Italia. Che cosa ci fa una medusa cinese in un lago dell'Appennino? Com'è possibile che ci sia arrivato?
Ha saputo della medusa, l'ho pescata personalmente con il mio collega Andrea Pieroni della riserva naturale di Montinavegna e Cervia. Molto probabilmente ci è arrivata secondo due possibili modalità: o è arrivata con il commercio di piante acquatiche, e basta semplicemente che qualcuno abbia comprato una pianta acquatica che teneva a Roma e magari poi l'ha spostata con anche dell'acqua nella sua casa di villeggiatura sul lago e potrebbe essere quello il canale di introduzione, o potrebbe essere arrivata con stock di pesce che viene introdotto per fini di pesca sportiva, non certificati, e quindi con microorganismi di vario genere che vivevano nell'acqua nella quale poi sono stati trasportati. Ma questo è solo un esempio, tra l'altro è un esempio molto significativo, perché effettivamente fa anche effetto raccontare, no? Una medusa d'acqua dolce, già uno dice: ma perché esistono le meduse d'acqua dolce? Esistono, che viene dall'altra parte del mondo e me la ritrovo in un'area che tutto sommato è un'area del profondo Appennino neanche così esposta, no, ai commerci e agli spostamenti degli uomini. Fortunatamente le informazioni che abbiamo ad oggi ci dicono che non si tratta di una specie aliena invasiva, e sicuramente aliena non sembrerebbe, per il momento non abbiamo evidenze che possa avere il carattere dell'invasività e quindi creare danni alla biodiversità, ma anche all'economia o alla salute dell'uomo. Peraltro è una specie questa, stiamo parlando di Craspedacusta sauerbe, un nome anche strano, che è stata ritrovata anche in alcuni laghi alpini. Le specie si muovono e si sono sempre mosse con l'uomo, che le ha aiutate molto a muoversi, le ha sempre trasportate fin dall'antichità, però quello che ci preoccupa e ci deve preoccupare è il cambio di passo che è seguito all'esplosione della globalizzazione.
Il pericolo può essere chiaro per delle specie animali, per esempio la tartaruga palustre americana, che va a predare, a prendere proprio lo spazio delle testuggini italiane, insomma quelle che sono qui da sempre. Però, per esempio, un altro caso, la felce brasiliana, che pericolo può essere per la vegetazione normale, una felce brasiliana che sta a terra e ovviamente non può spostarsi?
La felce brasiliana, io credo che lei stia citando un caso, tra l'altro anche poco raccontato, meno di quanto dovrebbe. Stiamo parlando di Salvinia molesta. Salvinia molesta, già appunto il nome ci fa tremare un po', peraltro è una specie che 3 o 4 anni fa è entrata a seguito di un referendum internazionale tra gli esperti di specie aliene invasive, è entrata nell'elenco delle 100 specie tra le più invasive nel mondo riconosciute. Salvinia molesta ha avuto un caso molto esemplare, che è stata introdotta, a un certo punto ce la siamo ritrovata in un posto molto particolare che sta nei dintorni di Roma, che si chiama Pozzo del Merlo. ferro. E racconto questa storia perché fa capire di che cosa ci dobbiamo preoccupare. Salvinia molesta è una piccola felce natante, fluttuante sull'acqua, sui bacini di acqua interni, quindi non marina, che presumiamo, ma non abbiamo la certezza, sia stata introdotta perché qualcuno, non potendo più tenersi una trachenis, una testuggine americana a casa, ha rovesciato il contenuto del suo acquario, trachenis compresa, acqua compresa e presumiamo anche Salvinia molesta, questa felce brasiliana compresa. Che cosa è successo? È stata notata la presenza di questa specie che non c'è mai stata. Dopo poco tempo ci si è accorti che la specie aveva completamente coperto lo specchio d'acqua, ma è bastato poco tempo affinché questa proliferasse a tal punto da coprire lo specchio. Il problema è stato che sotto l'acqua non è più passata. E in quel posto, il Pozzo del Merro, è un posto speciale, sta nei Monti Cornicolani. Dentro questo specchio d'acqua, che poi si prolunga con una galleria sotterranea di oltre 500 metri, si chiama sinkhole in gergo tecnico, ed è il secondo sinkhole più profondo del mondo. Dentro questo pozzo c'è un piccolo organismo, giusto per citarne uno, è un piccolo crostaceo di acqua dolce che si chiama Nifargus cornicolanus, è autoctono, ma è talmente autoctono che sta solo lì e non c'è da nessun'altra parte nel mondo. Ecco, l'impossibilità di far penetrare i raggi della luce e quindi di attivare quelle catene anche trofiche che permettono la sopravvivenza di specie come Nifargus, ha messo a rischio di estinzione una specie che è unica, che ci saremmo completamente persi. Fortunatamente è stato fatto, coordinato dall'Università La Sapienza, un intervento di rimozione, anche credo con l'aiuto dei sommozzatori del Corpo dei Carabinieri, è stata trovata la trachemis e sono state rimosse sia la trachemis che questa specie che non si è più ripresentata e adesso quell'ecosistema così delicato è ritornato al suo antico splendore.
Allora, in questo recupero di ecosistemi endemici può avere un ruolo anche la gente normale? Ci sono delle piattaforme anche digitali per cui si possono segnalare specie aliene, ovviamente conoscendole. Come possiamo informarci ed agire?
Il ruolo del cittadino qualunque, metto le virgolette e gli voglio dare valore, non sminuirlo, cioè di tutti noi, è un ruolo cruciale, perché molti dei comportamenti che poi si concretizzano nell'introduzione in ambiente di una specie aliena, invasiva, animale o vegetale, sono comportamenti della nostra quotidianità. Quindi è determinante che tutte le persone siano sensibilizzate e abbiano un minimo di conoscenza su questa grossa problematica, che ricordo è la seconda minaccia alla biodiversità su scala globale, comporta danni a livello europeo per miliardi di euro ogni anno, è una grave minaccia anche alla salute dell'uomo. Provate a pensare, faccio un esempio che tutti conoscono, è una specie aliena invasiva arrivata con un carico di copertoni dal sud-est asiatico, la zanzara tigre, che ha cambiato le nostre vite completamente. Ora, tutti noi possiamo fare qualcosa. Il primo passo è la consapevolezza, cioè avere quelle informazioni base che ci facciano capire quali sono i rischi di comportamenti che a volte sono comportamenti non sicuri. Consideriamo che la maggior parte delle introduzioni legate all'uomo sono introduzioni di natura involontaria. Altre sono di natura volontaria, come penso e immagino sia stato il caso del Pozzo del Merro e della trachemis rilasciata. Tante trachemis noi vediamo in giro per i nostri corsi d'acqua, anche in ambienti meravigliosi dove c'è la specie originaria Emis orbicularis, che è messa a rischio da persone che, credendo di fare una cosa giusta, prendono questo animale che poi sarà un grande competitore vincente rispetto alla specie originaria e lo rilasciano. Ecco, la consapevolezza è il primo passaggio. Non a caso noi, assieme a ISPRA, assieme a Legambiente, assieme a Federparchi, assieme ad altri soggetti, abbiamo messo in piedi un progetto internazionale, un progetto LIFE, che si chiama LIFE ASAP, che è proprio il primo progetto su scala europea finalizzato alla comunicazione delle specie aliene, alla sensibilizzazione del grande pubblico e dei portatori di interesse rispetto ai rischi che esse comportano. E bisogna parlare con le persone. Noi, per esempio, una delle campagne che abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto LIFE è stato quello di parlare con i viaggiatori. Abbiamo finito proprio negli scorsi giorni un presidio che è andato avanti per 2 anni all'aeroporto di Fiumicino, in cui parlavamo con le persone e lo slogan nostro era informati, pensa, viaggia, perché cercavamo di parlare con i viaggiatori informandoli dei rischi legati al trasporto di piante o animali spesso involontario, animali che noi trasportiamo su souvenir naturali, comprando all'estero bulbi o oggetti in legno, animali o piante o semi o pezzi di piante che noi trasportiamo da una parte all'altra del mondo, sui vestiti, nella terra incastrata sotto le suole delle nostre scarpe che abbiamo usato per fare magari un'escursione in un posto meraviglioso in Nuova Zelanda o da qualche altra parte, nelle tende da campeggio, nelle attrezzature da alpinismo. Cioè ci sono tanti piccoli atti quotidiani che noi facciamo inconsapevolmente che possono aumentare i rischi di spostamento di specie con impatti che a volte neanche noi ci rendiamo conto di provocare.
Un luogo comune abbastanza radicato fa credere che la povertà sia la prima causa della migrazione interna ai paesi da regioni povere a regioni più ricche o dalle campagne alle città. Un rapporto di Oxfam rivela invece che i motivi principali che allontanano le persone dalle loro case sono i disastri naturali provocati dal cambiamento climatico che colpiscono le popolazioni locali. Negli ultimi 10 anni il fenomeno è aumentato di 5 volte, a riprova che i fenomeni naturali estremi sono in aumento. Ogni anno i migranti climatici sono 20 milioni, una persona ogni 2 secondi che lascia la propria casa. Il rapporto Forced from Home, forzati via da casa, presentato da Oxfam alla COP25 di Madrid, fa anche una classifica degli eventi più devastanti per le comunità locali. Al primo posto cicloni, inondazioni e incendi, che per il tessuto sociale dei luoghi che colpiscono risultano molto più devastanti dei terremoti ed eruzioni e addirittura causano migrazioni in misura 3 volte maggiore delle guerre e dei conflitti sociali. Oxfam sottolinea anche che i paesi più colpiti dai cambiamenti climatici sono i meno colpevoli della situazione, quelli cioè che immettono meno inquinanti nell'ambiente. Infatti, 7 dei 10 paesi con più migrazioni causate da eventi naturali sono isole, come Cuba, Tuvalu e Dominica, o paesi relativamente poveri, come Bolivia e Nigeria. Ed ora la consueta pausa musicale, torneremo subito dopo con la seconda intervista della puntata.
Guido piano, e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta. Si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore e ho bisogno di stancarmi e di camminare e di sentire l'acqua al vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Guido piano, che mistero dopo il ponte cambia il mondo. Viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, come se fosse Natale, e ho tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare. Scappo via
torniamo ad occuparci di alberi, ma stavolta non di foreste remote, tropicali, di montagna o comunque lontane dai centri abitati. Parliamo oggi di forestazione urbana, ovvero di come si può ricreare un ambiente naturale anche nelle città più moderne. L'argomento è caro a Italia Nostra, che negli anni 70 ha creato Bosco in Città, un parco pubblico di Milano che rappresenta un esempio di come la natura più autentica può trovare spazio nelle metropoli. Recentemente l'associazione ha ricevuto in affidamento dal Comune di Milano anche un'altra area verde, il Bosco di Rogoredo, un luogo degradato e legato allo spaccio di droga che grazie all'impegno della comunità è stato trasformato radicalmente. Giuliano Giulianini ne ha parlato con Silvio Anderloni, direttore del Centro Forestazione Urbana di Italia Nostra.
Direttore, per chi non è di Milano, può descrivere questo che è il più grande parco di Milano, il Bosco in Città, e che cosa c'è, che attività si fa?
Il più grande parco, no, è tra i più grandi parchi di Milano. Il Bosco in Città attualmente conta 120 ettari e nel 1974 Italia Nostra, che è un'associazione ambientalista operante su tutto il territorio nazionale, ha iniziato con un'area di soli 35 ettari. Caratteristica era quella nel 74 di portare la forestazione urbana in Italia, che era molto sviluppata nei paesi del nord Europa, ma in Italia di forestazione urbana non si parlava.
Ecco, non sono solo sentieri, passeggiate, ci sono anche attività educative. Possiamo dare qualche quadro, qualche angolo di questo Bosco in Città?
Ecco, la cosa importante, da subito Italia Nostra ha detto il parco non è solo una somma di alberi, ma il parco è fatta di natura, di biodiversità, ma anche di diversità di utilizzo, di ricchezza di utilizzo, la natura per il benessere dei cittadini, per stare bene in città, quindi avere uno stile di vita più sostenibile, poter essere in città senza bisogno di prendere l'auto per andare a fare weekend fuori porta o cose di questo tipo. Quindi le attività sono subito diventate molte, all'inizio solo esclusivamente lavoro di partecipazione alle piantagioni e via via altre attività. Abbiamo realizzato gli orti urbani per chi vuole coltivare l'orto, attività con le scuole, con le famiglie, con i bambini, passeggiate, visite guidate. Abbiamo i gruppi di Nordic Walking che vengono a camminare, quelle persone che camminano con le bacchette, piuttosto che i censimenti degli animali. Tutte queste sono attività che andiamo a proporre ai cittadini per avvicinarli a una vita più sana all'aria aperta.
Un aspetto positivo è che questa rinaturalizzazione di un'area urbana ha riportato anche degli animali selvatici in città. Ci può fare un piccolo bestiario del Bosco in Città?
Allora, io sono più esperto di alberi che di animali, però i nostri faunisti che fanno ormai il censimento di tutti gli animali, tutti gli anni vengono censiti, sono sicuramente gli uccelli di tutti i tipi, sia acquatici perché abbiamo zone umide, sia altri uccelli sono aumentati in modo consistente, abbiamo una ricchissima colonia di picchi e poi è tornata la volpe, quindi la volpe essendo tornata come predatore ha permesso di riequilibrare una situazione che andava a danneggiare il bosco perché avevamo troppi mini lepri e conigli che danneggiavano la rinnovazione del bosco. Con l'arrivo delle volpi, ad esempio, questa popolazione viene tenuta sotto controllo in modo naturale.
Abbiamo parlato di forestazione urbana, lei ha anche dichiarato recentemente, ho letto una sua intervista, un giardino non è un parco. Qual è il concetto della forestazione urbana che è diverso dal semplicemente piantare alberi su un viale?
Intanto forestazione urbana come termine comprende ovviamente anche il viale, piantare gli alberi e tutto quello che è la natura che entra in città. Però fare un bosco urbano vuol dire occuparsi di territorio in senso più ampio, cioè il concetto di base è che il parco non deve avere un confine, non è un giardino con un muro, con una cancellata, ma è un pezzo di territorio della città che non ha dei confini e quindi è un elemento strutturale della città avere degli spazi verdi estensivi per l'uso di tutti e quindi dobbiamo rompere il confine tra l'edificato e la natura, dobbiamo portare la natura fino dentro l'edificato.
C'è un'altra area verde che Italia Nostra sta recuperando a questi usi già da tempo, ma è ancora in divenire, cioè il progetto di Rogoleto Porto di Mare, quest'area dall'altra parte della città di Milano, che mi sembra una storia esemplare delle, da una parte le difficoltà, ma dall'altra parte le possibilità di trasformare il degrado in decoro e di fare interagire la città e la natura. Vorrei che lei la raccontasse anche nella sua evoluzione storica.
Si chiama Porto di Mare perché una volta doveva arrivare il canale navigabile che collegava Milano al Po, e quest'area abbandonata era diventata un'area di grandissimo degrado, oltre allo spaccio di droga per cui era famosa, anche elementi di discariche abusive, di insediamenti, di baracche fatiscenti, altre attività illegali e demolizioni di auto e via discorrendo. Noi 2 anni fa, insieme all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine, si è deciso di fare un'azione congiunta. Ecco, questa è un po' la chiave anche del successo, perché adesso l'area è assolutamente frequentabile ed è diventato un sta diventando un gioiellino per la città. Fondamentale è questo, ci si muove sempre insieme, ognuno fa il suo pezzo. Non è l'associazione ambientalista o i cittadini contro l'amministrazione, ma tutti insieme si fa un pezzo. È fondamentale questa cosa, non può esserci un giardino senza giardiniere, quindi deve esserci sempre la presenza costante di qualcuno. Il nostro metodo prevede di avere delle persone dedicate a quell'area che diventano i lavoratori, i custodi, gli appassionati dell'area e i riferimenti per i cittadini che arrivano sia a frequentarla che a partecipare.
Direttore, che cosa possiamo dire ai cittadini di Milano, ma in generale ai cittadini appunto delle città? Molti magari vorrebbero fare qualcosa, ma magari non si sentono in grado o di non avere le competenze, mentre invece credo che Italia Nostra, come altre associazioni, hanno bisogno comunque di volontari volenterosi più che esperti, è così?
Ma non è un problema né di esperienza né di volontà, è un problema di predisposizione. Se uno si sente di dire io divento un soggetto attivo di quello che mi capita intorno, che poi sia un volontariato di tipo ambientale, di tipo sociale, di qualsiasi tipo, non conta. Io divento soggetto attivo, vedo intorno a me una cosa e provo a metterci le mani. L'ente pubblico siamo noi, lo Stato siamo noi, la città siamo noi, ecco, questa è la cosa fondamentale. In questo senso noi abbiamo anche avviato un progetto che ormai portiamo avanti da qualche anno, che si chiama Giardiniere Condotto. Tutti i cittadini della provincia di Milano, lavoriamo anche con i comuni limitrofi, dove ci sono dei piccoli gruppi, delle associazioni che vogliono occuparsi di cose o piccole o grandi, noi andiamo ad aiutarli, a volte semplicemente dandogli un progetto, un consiglio, a volte fisicamente andando là anche con i nostri volontari, di solito con una fase di affiancamento a insegnare a fare il lavoro, a instaurare un rapporto proficuo con l'ente deputato, l'ente pubblico di solito con i comuni per poter avviare le attività.
Scarica i podcast e le versioni integrali delle nostre interviste su earthday.it.
Termina qui Ecosistema, trasmissione realizzata da Earth Day Italia. Sul sito www.earthday.it potrete riascoltare questa puntata e le precedenti con le versioni integrali di tutte le interviste trasmesse. Grazie per la vostra attenzione, vi invitiamo a scrivere commenti e suggerimenti sulla pagina Facebook di Earth Day Italia e all'indirizzo redazione@earthdayitalia.org. L'appuntamento è, come sempre, per martedì prossimo alle 12.15 e alle 17.05 sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Grazie Gabriele Renzi e Giuliano Giulianini per i contributi, Giuliano Cattabriga per la regia e un caro saluto a voi tutti da Tiziana Tuccillo.